L'argento della Banca d'Italia. Circa la questione dei valori presso le banche, la presa di contatto personale con la direzione cittadini permise di constatare che si era proceduto a un generale ammasso dei valori presso la Banca d'Italia di Macerata, il che, oltre a rendere più difficile l'operazione di occultamento, avrebbe anche resa problematica l'eventuale difesa dei valori stessi, lasciando ai tedeschi o ai neofascisti il vantaggio di trovare tutto il bottino in un colpo solo. Si trattava dunque di procedere subito, già nelle prime ore del giorno seguente, presso la sede della Banca d'Italia, in quanto squadre di guastatori tedeschi avevano già iniziato la loro opera di distruzione. Mi portai quindi unitamente al giovanissimo patriota William Carr di Pino e al paracadutista Agatino, presso la sede della Banca d'Italia, prendendo contatto con il direttore dottor Pietro Avanzati, presentandomi con la mia qualifica di presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata, chiedendo notizie su quando era stato disposto circa la raccomandazione trasmessa il 15 del mese e ricevuta lo stesso giorno. Dopo un breve momento di perplessità mi rispose che la lettera del Comitato gli era pervenuta solo nelle prime ore del mattino in corso, poiché era stata erroneamente consegnata all'ex direttore e, per chiarire la situazione e le difficoltà da affrontare, ci invitò a seguirlo nel suo ufficio. Tenne a precisare che, nonostante la buona disposizione verso le raccomandazioni del Comitato, nulla avrebbe potuto fare poiché il regolamento interno della Banca d'Italia proibiva nella maniera più assoluta di esportare dalla sacrestia valori o denaro e alterare le registrazioni contabili che erano regolate con appositi moduli a stampa. Ci rivolse anche un invito a sdrammatizzare la situazione, facendo rilevare che, in fin dei conti, si trattava in gran parte di valori di carta e salvarli o perderli non diceva granché, mentre per i molti quintali di monete d'argento in sacchetti da 5 kg il trasporto, oltre ad essere pericolosissimo, si presentava anche materialmente impossibile. Aggiunse che sembrava invece più agevole l'operazione di occultare i valori diversi dai privati lasciati in custodia. Si rispose che, non avendo la competenza economico-finanziaria in grado di poter giudicare sull'entità del danno o beneficio nei confronti della patria comune, questo sarebbe stato fatto da chi di dovere a liberazione avvenuta. Rispetto a tale messa a punto, il direttore si affrettò a precisare che non si sarebbe opposto all'occultamento dei valori, chiarendo che i giudizi da lui esposti dovevano essere considerati sotto il profilo di chiarimenti collaborativi e non di opposizione ostruzionistica. Lo pregammo quindi di voler affrontare la cosa, poiché la perdita anche di un solo minuto avrebbe potuto divenire determinante. Fu quindi subito chiamato il cassiere capo Antonio Trerotoli, responsabile dei valori in carico alla banca e di conseguenza in possesso delle chiavi della sacrestia. Questi però, con fare energico, dichiarò che non si sarebbe prestato a qualsiasi alterazione del contenuto dei forzieri, che dovevano rimanere perfettamente corrispondenti con le registrazioni d'obbligo da lui riportate nel libro cassa, anche per evitare la certa rappresaglia tedesca che si sarebbe determinata a seguito di un loro eventuale controllo. Naturalmente si creò una certa tensione e tanto il Carti come il Marino mi esortavano con gli sguardi ad agire mettendo fine alla discussione. Volli comunque fare un ultimo tentativo di persuasione dicendo che non si trattava di evacuare l'argento ed altri valori, ma di occultarli nei locali della banca stessa, operazione che sarebbe apparsa ben giustificabile anche di fronte ai tedeschi, dichiarando che era stata fatta per paura dell'azione dei ribelli. Il tentativo non ottenne però successo, in quanto il direttore si dichiarò d'accordo, ma il cassiere, senza pronunciarsi in alcun modo, assunse un atteggiamento seccato e comunque del tutto negativo. Con fare energico precisai che l'operazione di occultamento comunque sarebbe stata eseguita e invitai tutti all'esecuzione delle disposizioni che sarebbero state emanate, dando nel contempo piena libertà di appartarsi a tutti coloro che non intendevano partecipare all'azione. Il direttore diede subito segno di volerci seguire e a lui ebbero ad unirsi gli altri dipendenti della banca. Nel predisporci all'operazione ci si accorse subito che vi sarebbe stata una carenza di braccia, dati molti quintali di monete e di argento da trasportare. Incaricai pertanto il patriota Cardi di andare a cercare rinforzi nella maniera più celere possibile, indicando il patriota Luigi Aiello, presente in città con l'incarico di osservatore della zona centro e coloro che risiedevano in prossimità della banca stessa, come Alfredo Antolini e Otello Perugini. Tutto ciò mentre il cassiere, agitatissimo, ancora non aveva desistito dall'assunto atteggiamento. A questo punto, a un vociare esterno in lingua tedesca di difficile e immediata comprensibilità, fecero seguito forti colpi inferti con il calcio de mitra al portone del principale ingresso alla banca. In questa forma rude, ma perentoria e ben chiara, i tedeschi chiedevano l'immediata apertura del portone facendoci gelare. Riacquistato un certo controllo dei nervi, andai ad aprire, trovandomi di fronte a due tedeschi in tenuta da guastatori agitatissimi che, ripetendo tipografia tipografia, mi misero davanti una carta topografica della città in cui era segnata l'esatta posizione della tipografia da distruggere, ma con l'indicazione di massima Banca d'Italia. Con un sospiro di sollievo invitai i minacciosi tedeschi a seguirmi. Il tragitto fu breve poiché la tipografia si trovava nel palazzo accanto a quello della banca. Nel frattempo il giovanissimo patriota Gatti aveva introdotto il patriota Aiello unitamente all'Antolini e al Perugini. La situazione all'interno della banca, nonostante la favorevole adesione e chiarimento del direttore e del personale dipendente, ancora si manteneva nel nervosismo generale a seguito della persistente opposizione del cassiere, nonostante che le raccomandazioni del comitato fossero divenute ancora più positive poiché sorrette anche dal suffragio della maggioranza. Al cassiere, che aveva suscitato un generale sentimento di ostilità ed era ancora recalcitrante, fu pertanto ordinato di ritirarsi nel suo ufficio e di non interferire. Mentre veniva stabilito come e dove procedere per l'occultamento dei valori e ci si disponeva all'operazione, improvvisamente echeggiarono forti esplosioni provenienti dal vicino fabbricato dove si trovava la tipografia. L'evento e un richiamo al cassiere sui metodi dei suoi amici finì per convincere quest'ultimo a mutare atteggiamento, protestando di non aver mai avuto simili amici né concesso ai medesimi simpatie. Nota 69. Il diniego opposto dal cassiere Antonio Tre Rotoli è frutto soltanto del rispetto assoluto che egli sente di avere per l'alto compito che gli era stato assegnato. Guai a stravolgere quando è stato oggetto di precise registrazioni contabili, sarebbe come sottrarsi dal far da sentinella ai forzieri della banca. Perplessità di ordine deontologico le sue, che poi sono quelle di un uomo irreprensibile sotto il profilo della correttezza professionale e null'altro. Il timore di essere accusato di nascoste simpatie per i nazisti che stanno bussando alla porta non lo sfiora nemmeno. La sua famiglia è al di sopra di ogni sospetto. Una sua figlia è legata da amicizia sincera a Mario Morbiduccio, l'eroe maceratese della resistenza in Val Varaita. E fatto ben più importante, un altro figlio si è da qualche mese arruolato volontario nell'80° fanteria Friuli del Corpo Italiano di Liberazione in armi contro i tedeschi, nei ranghi del quale di lì a poco perderà la vita. Tre Rotoli, Aldo, Giove, in Chianti, ma maceratese d'adozione, 13/8/1924, ospedale da campo 82 in Montefusco di Avellino, 7/11/1944. La ricerca dei nascondigli fu favorita dal patriota Fernando Prenna, nota 70. Prenna Fernando, Pollenza, 5/12/1914, Macerata 17/12/2003, sarto in gioventù, poi assunto come usciere custode dalla Banca d'Italia, sede di Macerata, a suo tempo buon giocatore di calcio nel ruolo classico di centromediano e come tale uno dei punti di forza della squadra dei sarti. Profilo nelle esaltanti sfide tutte vinte dalla seconda metà degli anni 30 contro i barbieri pro pelo e gli impiegati pro penna. Era altrettanto abile nel gioco delle carte. Leggermente claudicante, sembra per aver messo affrettatamente un piede a terra scendendo dalla scaletta dell'aereo dopo un volo turistico sulla città di Venezia. In città, dai suoi tanti amici e conoscenti, veniva familiarmente chiamato Trodeco, soprannome che accettava sorridendo. Custode da tempo della banca e quindi perfetto conoscitore di ogni angolo del fabbricato. Il Prenna, appartenente all'organizzazione del nostro controspionaggio sin dalla sua creazione, oltre a fornire le informazioni su quanto accadeva nell'istituto di appartenenza, fu anche presente ed attivo in diverse pericolose operazioni di interesse patriottico, la cui temerarietà, forse spesa oltre i limiti della doverosa prudenza, l'aveva portato all'arresto e dopo un pesante interrogatorio all'internamento nel campo di concentramento di Sforza Costa di Macerata, dove venne salvato dall'intervento a suo favore del console bassanese. L'operazione ebbe quindi luogo nei sotterranei della banca, approfittando anche di grosse casse da imballaggio e ricci di legno presenti in loco, nonché di calcinacci e mattoni, facendo peraltro in modo di far trovare una certa quantità di denaro nel caso di eventuali irruzioni. 71. Questa impresa rischiosa e di alto valore, compiuta nell'interesse esclusivo della nostra comunità, non sebbia abbia lasciato tracce profonde nei gloriosi annali della sede cittadina della Banca d'Italia. A meno che non si voglia attribuire significato di giusto encomio a queste due frasi, in verità piuttosto generiche, se non addirittura ambigue, specie la seconda, che è possibile leggere nel verbale redatto a cura dell'organo direttivo della banca e sottoscritto da tutti i dirigenti della succursale in occasione dell'esame e dell'approvazione del bilancio relativo al semestre 1 gennaio 30 giugno 1944. Si leggono le due frasi. Il direttore, dopo aver posto in rilievo l'alto senso di attaccamento all'istituto dimostrato dal censore commendator Nardi Giustino, Sant'Egidio della Vittoria 31-12-1980, Macerata 34-1966, farmacista, era stato segretario della Federazione Fascista della provincia di Macerata dal 12 aprile al 25 giugno 1929. Persona equilibrata e saggia, non aveva aderito alla Repubblica Sociale, che per oltre tre mesi ha prestato la sua opera in modo continuo ed esemplare, nonché il coraggio e lo spirito di sacrificio dimostrati, specie negli ultimi giorni critici, da una parte del personale, fa presente che per ben tre volte militari tedeschi armati fino ai denti hanno preteso con la forza l'apertura dei forzieri della succursale, con lo scopo di asportare tutti i valori ivi giacenti. Il direttore soggiunge che i valori asportati ammontavano in complesso a lire 6.813.840 in biglietti di banca e di Stato, a grammi 9 di oro fino e a lire 268.755 di monete d'argento, ma che però si è potuta sottrarre alla cattura la maggior parte dei valori esistenti grazie all'atteggiamento fermo e deciso dei presenti alle asportazioni, nonché ad alcuni utili accorgimenti che avrebbero potuto peraltro condurre alla morte gli astanti qualora gli atteggiamenti stessi fossero stati scoperti. Il giorno segnato in apertura di verbale è quello del 10/7/1944, ossia a meno di due settimane dal compimento della bella impresa di Fattorini e compagni. Tempo brevissimo ma ampiamente sufficiente per cancellare anche il ricordo. Intanto i guastatori tedeschi avevano proceduto a una serie di distruzioni, vi compresa anche quella di una certa importanza cittadina dell'officina meccanica dei fratelli Cappelletti, senza alcuna nostra opposizione, sul presupposto di lasciar distruggere per poter salvare. A seguito della dinamicità del momento e delle conseguenti difficoltà da superare, il comitato di Macerata ritenne opportuno far scattare in tutta la regione il piano di ricerca urgente per ragioni di pericolo, che portò nell'immediata mobilitazione di tutte le forze patriottiche, ivi compresi anche i gruppi operanti in montagna, a favore delle eroiche staffette di collegamento per facilitarle nel gravoso compito da esplicare. È indicibile la preziosità di questa branca organizzativa di postini di campagna ed è impossibile enumerare i pregi di ogni staffetta di collegamento a catena. Il loro contributo alla causa fu infatti decisivo, poiché senza di essi nessuna formazione patriottica clandestina potrebbe formarsi e tantomeno operare. In tale missione, ove per operare occorreva il superamento di se stessi, i parroci furono l'anello di congiunzione di una catena di eroismo e di fraternità. A questi grandi, nell'eroismo e nell'umiltà, presenti ovunque ove l'aiuto e la parola di conforto si rendevano necessari, va rivolto un pensiero di devota riconoscenza. Perché gli italiani sappiano e gli alleati ricordino, è doveroso riportare le generalità di coloro che furono animatori, con l'esempio e coordinatori delle azioni del raggruppamento patriottico delle staffette di collegamento della regione delle Marche. I patrioti sono Fulgi Fernando, Perocio Amedeo, Rocchi Zeno, sacerdote Vincenzetti Mario, dottor Simoncelli Luigi, Crucianelli Gino, Paolo Rossi Filippo, sacerdote Cingolani Ezio, Pianesi Mario, Ciarrapica Quirino, sacerdote Ferrantinello, Zavatti Alberto, sacerdote Titti Augusto, Cappellini Egisto, Canonici Plinio, Genova Federico, Sarti Rodolfo, Ciuffoni Costantino, Calcabrini Derna, sacerdote Rilli Nicola, sacerdote Pocognoni Enrico, maggiore Strinati Arturo, sacerdote Ciarlantini Lino, Nerpiti Pacifico, sacerdote Giacobini Augusto, Pasquini Silvio, sacerdote Bartolini Telefforo, sacerdote Squadroni Primo, Cabascia Vincenzo, Bartocci Feltre, Marta Luigi, Espinosa Marcello, Farabollini Adelino, sacerdote Francesconi Ermanno, Pasquini Mario, Cirilli Antonio, Mercuri Angela Dea, Polac Ernesto Boemo, frate Angelo di Apiro, Capannini Erachio, Mei Giambattista, Ruggeri Luigi, sacerdote Nescapessante, Monsignor Malchiodi, Vinti Italo, Lenti Mario, Tiraboschi Fernanda, Spadellini Alberto, Frillo, Binotti Gallino, Barilatti Achille, Medaglia d'Oro, P. Puntato, Pieragostini Giovanni, Coleffi Luigi, Vitali Blado, Dottor Marconi Arnaldo, D'Innocenzo Ezio, Salomoni Giuseppe, Pastocchi Giuseppe, Cingolani Franco, Spazzoli Luigi, Alta Italia, Zazzaretta Alessandro, Cicaglione Quintino, Bacci Professor Erno, Sacerdote Pozzi Lucio, Sacerdote Linfozzi Quinto, Giacovini Corrado, Di Paolo Lorenzo, Calimani Silvio, Stefani Arnaldo, Sarti Bianca, Borghini Pio, Matteucci Aurora, Fastigi Lina, Pula Francesca, Rodolfo Rudi Tedesco, De Angelis Lauro, Sacerdote Magnaulli Maglio, Sacerdote Celli Giuseppe, Petrovic Drago, Patrignani Professor Franco, Padre Erasmo da Osimo, Padre Cicconi Gino, Sacerdote Pallotta Clario, Santinelli Alfredo, Dottor Perocio Pietro, Malaspina Poliuto, Sacerdote Antonioli Gino, Ripani Vittorio, Sacerdote Petetti Luigi, Sacerdote Scavalla Luigi, Buscalferri Aldo, Calvani Dottor Felice, Dottor Rossi Fulvio, Cardi William, Cardi Vilna, Tozzi Condivi, Ascani Sante, De Cocci Danilo, Cassio Tenente Mario, Polidori Dottor Renato, Giretti Ester, Grassano Maria Teresa, Coppari Agostino, Evangelista Vinicio, Paolini Ezio, Sacerdote Serrani Costantino, Petinari Alfonso, Sarti Lelia, Forlani Luigi, Dottor Cerchini Giuseppe, Petralati Anna Maria, Fastigi Pompilio, Mercuri Florindo, Taglioni Mario, Luzzi Colonnello Enrico, Professore Paganucci Lorenzo, Benanni Luigi, PSI, Ferrucchia Francesco, Cinti Rolando, Cecchi Professor Dante, Mercuri Marino, Cecchi Francesco, Quattrocchi Aldo, Sacerdote Duranti Pio, Marino Tino, Sacerdote Pascucci Venanzio, Rossi Pina Ingasparrini, Torresi Corradini Fernanda, Merlino Antonio, Sacerdote Riminucci Carmine, Capuzzi Pietro, Loreti Maresciallo Giacomo, Rombini Marcello, Spinelli Dottor Mario, Petroni Colonnello Paolo, Mattei Enrico Alta Italia, Fattorini Sottotenente Renato, Tomiglio Capitano Alfredo, Pul Grumber Umbria, Palmini Dino, Ciccarelli Fattorini Nazarena, Aiello Luigi, Fattorini Agnese, Emiliozzi Daniele, Pirani Florindo, Pisani Cavaliere Ingegner Luigi, Tenente Dorsi Pasquale, Evoli Dottor Nicola, Iarche Guglielmo, Marchese Zucconi Giuseppe, Sacerdote Cicconi Quirino, Albani Urbano, Tenente Lazzarini Carlo, Porfiri Antonio, Porfiri Pompeo, Monsignor Argnani Domenico, Salvucci Nazareno, Ubaldi Urbano, Sabatini Domenico, Dottor Minian Clashley Spadoni, Baroni Professor Benigno, Capitano Trombetta Giuseppe, Vitali Guerrino, Pallonari Ernesto, Pigliapochi Dottor Ettore, De Sandis Emilia, Domizi Ferdinando, Capitano Giaccaglia Filiberto, Gratani Perfetto, Secondari Avvocato Piante, Sacerdote Ciccarelli Giacomo, Del Bazzo Ruiti Giorgio, Morlacca Alessandro, Capitano Pagnanelli Gino, Sacerdote Mazza Ugo, Sadori Amorino, Insegnante Sacripanti Ugo, Scognamiglio Gennaro, Spadoni Dottor Ennio, Soldano Vincenzo, Capitano Vetrano Alfonso, Staffolani Gino, Sacerdote Franca Felice, Sacerdote Recanati I, Negri Anna, Orazio Duo, Tenente Colonnello Del Bianco Gino, De Rosa Ubaldo, Gattari Mario, Gelsomino Sottotenente Agatino, La Cara Tenente Furio, Maggiore Aviazione Ferri Giuseppe, Sartori Avvocato Giuseppe, Mercuri Flavio, Moschini Elio, Capitano Principe Gino, Sacerdote di Moria Marino, Tulli Vladimiro, Sacerdote Boccanera Giacomo, Sendori Giovanni, Tenente Boldrini Cledo, Baccaro Angelo, Sacerdote Ciabocco Orfeo, Vecchioni Togo, Sestile Aleandro. Considerata la difficoltà incontrata nella trascrizione dell'elenco, non garantiamo l'esattezza dei nomi e dei cognomi, del che vivamente ci scusiamo, nota del redattore. Anche in questa occasione, come in tutte le precedenti, le due forti formazioni veramente combattenti contro il sopruso e la prepotenza, la comunista e la cattolica, con il basso clero e la comunità religiosa, riconfermarono quel vincolo di pura fraternità monda da qualsiasi riserva mentale. A questo punto nella lotta ebbe ad inserirsi la massa operaia di Ancona e di tutta la fascia costiera della regione che, guidata da uomini di sani principi e dotati di un patrimonio di esperienze acquisite in una lotta di tutta una vita dedicata al bene, risultò decisiva in special modo per il salvamento di cantieri marinari e quant'altro di interesse nazionale. Nell'ambito di questa moltitudine, fra i tanti operanti nella regione, emergono le meravigliose figure di Fastigi Pompilio, PC trucidato, Boccone Alessandro, PSI, Marinelli Oddio, Partito d'Azione, Rabini Francesco, Cattolico, Ruggeri Luigi, PC, Savatini Alberto, PC, Carotti Pacifico, PRI, Tiraboschi Amato, Partito d'Azione, Primo, Cappellini Egisto, PC, Pianesi Mario, PC, Tozzi Condivi, Cattolico, Rocchi Zeno, PC, Mario Giuseppe, PC, Pisani Ingegner Luigi, trucidato a Caldarola, Salomoni Giuseppe, PC, Coli Giulio, Cattolico, Fanelli Giovanni, PSI, Tommasi Gino, PC, trucidato, Capuzzi Pietro, PSI, trucidato, Canonici Plinio, Cattolico, Pasquini Silvio, PC, Boldrini Diego, Partito d'Azione, Benanni Luigi, PSI, Spadellini Alfredo, PC, Frillo, Crucianelli Gino, PC, Di Paolo Lorenzo, Cattolico, De Gocci Danilo, Cattolico, Sarti Rodolfo, PC, Sacerdote Amici Giuseppe, Cattolico, Sacerdote Celli Giuseppe, trucidato in Germania, Calvani Felice, Cattolico, Mastro Cola Ingegner Sesto, Cattolico, Cecchi Domenico, Cattolico. Intanto la lotta disordinatamente sviluppata si era diventata piena di incognite ed anche il complesso patriottico regionale aveva incominciato a scricchiolare nelle sue principali branche organizzative, mentre il nostro controspionaggio era a sua volta caduto in un mare di difficoltà. I patrioti operanti in questo delicato settore non potevano più operare come in precedenza ed erano costretti ad un'affannosa e pericolosa ricerca di informazioni che risultavano spesso prive della tempestività necessaria. Il comitato di Macerata aveva allora disposto un piano di emergenza per riportare la situazione nella funzionalità occorrente, inviando a tale scopo le raccomandazioni del caso al console Giovanni Bassanese, comandante della Guardia Nazionale Repubblicana Fascista, a collaborare con il quale erano stati destinati i patrioti, maresciallo di Marina Antonio Cirilli, in forza presso l'ufficio reclutamento delle forze fasciste, maresciallo Giacomo Loreti, in forza presso il distretto militare, tenente colonnello Enrico Luzzi, Gennaro Scogliamiglio, Giovanni Brunelli, Silvio Calimani, Paul Grunberg, Gino Crucianelli, Rosa Salvador, interprete presso la Sebrale di Macerata, Alessandro Morlac, dottor Gioacchino Vannucci, dipendente della prefettura, Anna Hoffman, interprete presso il comando tedesco, e Don Quinto Lifozzi. A queste forze patriottiche operanti nei punti più delicati dello schieramento dei comandi nazifascisti si era aggiunto il corpo dei carabinieri dipendenti dal Bassanese stesso e la dinamicità della patriota Guilma Cardi, sua segretaria, che quasi immediatamente avevano riportato la situazione a una discreta speditezza e funzionalità. I gruppi in azione nella fascia montana, specie quelli di maggior consistenza numerica e ben armati, dislocati nelle zone di Sarnano, Monastero, San Severino Marche, San Ginesio, Cingoli, Camerino, Serra Petrona, Matelica, Visso, Muccia, Serravalle, Monte Ascensione, Monte Monaco, Serra San Quirico, Piobbico di Pesara, Collamento, Sassoferrato, Fabriano, Ceretodesi, Frontone, avevano continuato ad agire secondo le direttive del comitato di Macerata, concordate con il generale Meria, cavaliere Menne, e il comandante Tiraboschi, primo, consistenti nell'impegnare il più possibile le forze tedesche. Queste azioni patriottiche di impegno e di disimpegno a largo raggio, con l'insorgere improvviso del gruppo d'urto, dei gruppi GAP di ogni comune e della massa operaia operanti in ogni angolo dell'Anconetano, finirono per portare all'esasperazione i comandi tedeschi, che pur non perdendo le loro caratteristiche di intelligente conduzione militare, venivano messi in difficoltà e reagivano brutalmente, fornendo la prova inequivocabile che, pur nelle condizioni di disagio e precarietà di armi e munizionamento, un gruppo di uomini combattenti per un ideale di giustizia e di libertà, nel pieno interesse della propria patria, anche nelle proporzioni ridotte da 1-10, potrebbe anche essere da 1-20, può benissimo mettere in seria difficoltà e vincere anche l'esercito più perfetto, potente nei mezzi e guidato da un'alta perizia nelle sue azioni, dando un grande contributo, come nel nostro caso, alla causa comune e al conseguimento della totale vittoria degli eserciti alleati, contenendo i danni quanto più possibile e mantenendo alto l'onore del patriottismo nazionale. La situazione si era peraltro avviata a divenire ancora più complessa e pericolosa a causa della reclamata necessità di messa a punto dei comitati di liberazione nazionale della regione, con l'inserimento degli elementi politici in rappresentanza delle correnti mancanti e di costituzione di comitati militari superiori con qualifiche militaresche, come richiesto dagli esperti politici subentrati. La situazione si era peraltro avviata a divenire più complessa e pericolosa a causa della reclamata necessità di messa a punto dei comitati di liberazione nazionale della regione con l'inserimento di elementi politici in rappresentanza delle correnti mancanti e di costituzione di comandi militari superiori con qualifiche militaresche, come richiesto dagli esperti politici. Questi elementi, intelligenti e coraggiosi, dotati di un'esperienza acquisita nelle lunghe lotte di resistenza contro il soprusso e la prepotenza, per lo più di idealità comunista, sorretti da sani sentimenti e con la volontà di fare tanto presto e bene, spesso venivano condizionati dalle loro stesse contrastanti finalità, che finivano per farli cadere nello strafare controproducente, poiché se si fa troppo presto è difficile fare anche bene. Venne pertanto deciso di prendere immediatamente in esame le nuove proposte nel già fissato appuntamento in Osimo con gli esponenti di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno. L'incontro in Osimo avvenne nelle tarde ore della notte, presenti Bocconi, Tiraboschi, Marinelli, Canonici, Crucianelli, Sarti, Raccosta, Laverardi, il sottotenente Fattorini, Mercuri Florindo, il tenente colonnello Cidi, il maggiore Strinati, il professor Talamonti, questi ultimi due per Ascoli Piceno con sede di Fermo. Si constatò che i movimenti delle classi operaie erano stati, dai comitati di liberazione nazionale di Ancona, Pesaro Urbino e Ascoli Piceno Fermo, sincronizzati con l'improvviso insorgere dei gruppi di azione patriottica, rilevando come tali azioni, la cui complessità e pericolosità poteva variare solo nell'apparenza e non nella sostanza, fossero riusciti a fornire un apporto di grande importanza economica e un massiccio aiuto alle truppe alleate avanzanti, pur riuscendo ad evitare quasi in forma totale la rappresaglia alle popolazioni. A questa dinamicità di movimenti si erano contrapposti sfortunati contrattempi originati dalla mancata tempestività delle informazioni. Forti gruppi partigiani delle montagne del Maceratese avevano finito per trovarsi a mal partito, avendo protratto le azioni oltre l'interesse patriottico, subendo anche pesanti perdite. In ordine a tali condizioni di precarietà, ritenne opportuno chiarire che si rischiava talora solo di complicare la situazione invece che dedicarsi al gravoso e delicato compito di controllo circa l'onestà e le reali idealità democratiche degli elementi chiamati a rappresentare le correnti politiche mancanti nei vari comitati di liberazione nazionale, e che a difesa del ristabilimento della democrazia la soluzione di una serie di problemi doveva essere rimessa a liberazione conseguita. La proposta non ottenne l'unanime consenso e fra la minoranza che si opponeva, facendo seguire alle ragioni esposte da Marinelli e Canonici in maniera dettagliata e intelligente, intervenne il Bocconi, che con argomenti di sana competenza politica, sorretta anche da un'esperienza acquisita nelle lunghe lotte sostenute, convinse più della piena validità delle richieste dei politici, indicando anche quale via da seguire, quella della non ingerenza nella scelta degli elementi da mettere nel Comitato di Liberazione Nazionale Comunali, è quella di limitare l'influenza del centro propulsore alla sola emissione di raccomandazioni in ordine ai pericoli connessi all'azione bellica in corso. Venne così deciso di seguire la direttiva indicata da Bocconi, ma, nonostante tutta la validità delle tesi chiaramente esposte da questa alta personalità divenuta tale a seguito di un passato di rettitudine, di sacrificio, di ardimento e di altruismo, mi sentii preso dall'ansia di un triste presentimento, forse dovuto alla mia spiccata diffidenza verso l'elemento di facile acquisto nell'ultima ora. E purtroppo, proprio grazie a questa comunità di consensi a favore di una sana direttiva politica indicata dai tre grandi, di tendenze politiche diverse ma tutte convergenti verso le libertà democratiche, ebbe la possibilità di prendere corpo e incamminarsi con astuzia sino al traguardo delle più degradanti azioni di disonestà la cricca a delinquere dai politicanti chiamati ed immessi nel Comitato di Liberazione Nazionale. Questa cozzaglia di prezzolati, con istinti perversi, in ragione del 20% circa sul complesso dei membri del Comitato di Liberazione Nazionale Comunale del Centro e Alta Italia, nell'immediata liberazione, approfittando della raggiunta posizione di fiducia automaticamente ottenuta a seguito di investitura partitica e con una costante azione di ipocrisia accompagnata da uno sbandieramento di ragioni per le ipotetiche ingiustizie subite, riuscirono a divenire preminenti nelle decisioni dei comitati. Le equazioni poco chiare finirono per provocare un forte risentimento da parte dei benpensanti e riprovazione dell'opinione pubblica, con serio danno per l'onorabilità e reputazione della figura stessa del partigiano. Pericolosa avventura per il patriottismo italiano, costretto a subire le conseguenze derivanti da quella seconda marcia su Roma, come la prima, regolata dall'arrivismo della cricca dei politicanti, che nonostante la loro breve permanenza in seno alla famiglia della democrazia subentrata, con le loro malefatte fecero in tempo a creare agli ex fascisti le condizioni per rimanere sulla cresta dell'onda. L'errore commesso in osimo, nella più perfetta buona fede, pur ampliandosi, non riuscì a recare gran danno negli Abruzzi, nelle Marche e nel Lazio, ma ebbe ampio e dinamico sviluppo nella Romagna per poi ramificarsi in buona parte dell'Alta Italia. Certo è che uno sbaglio più grande non si poteva commettere, quello di lasciare nei posti di comando di importanza determinante in campo nazionale proprio coloro che con la disonestà ne avevano fatti di ogni erba un fascio. Certo è che uno sbaglio più grande non si poteva commettere, quello di lasciare nei posti di comando di importanza determinante in campo nazionale proprio coloro che con la disonestà ne avevano fatte di ogni erba un fascio.